se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
This is an unbelievable afternoon because Blackburn Rovers are champions.
It's Bergkamp. That's magnificent.
To Cantona. Oh, the way he brought that down was fabulous. Cantona. Oh!
Pushed out by Barthez. Wilto!
What a goal by Steven Gerrard.
Champions of England, Kevin De Bruyne!
Debiti su debiti, i conti della Premier League sono in rosso, i nodi stanno venendo al pettine. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. In questa puntata analizziamo i conti economici del campionato d'oltremanica, ma faremo anche un focus sulla riforma della FA Cup, che ha fatto scendere sul piede di guerra i piccoli club. E poi parliamo di Vardy e del Manchester United.
Nottingham Forest have been docked 4 points for breaching Premier League profit and sustainability rules, and that means they've replaced Luton in the relegation zone, although the punishment is subject to appeal. Now, Everton were deducted 10 points earlier this season, which was later reduced to 6 on appeal.
Debiti, conti in rosso, penalizzazioni. La Premier League sta vivendo economicamente un inedito momento di difficoltà. Al microfono come sempre Paolo Avanti e con me come sempre Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao ciao.
Ma abbiamo con noi anche il collega della Gazzetta Marco Iaria. Ciao Marco.
Ciao a tutti.
Esperto di sport and business, cura una rubrica e una newsletter dedicata allo sport e ai lati economici dello sport che trovate nella sezione a pagamento del sito della Gazzetta, la sezione G+, sempre molto interessante. Marco, la tua ultima newsletter, che poi è stato fatto anche un relativo pezzo appunto nell'area pagamento del sito, l'hai titolata "Smettiamola di parlare di modello Premier". Spiegaci un po' meglio cosa hai scritto.
Sì, modello Premier resiste come definizione, come slogan direi, per tutto quello che rappresenta dal punto di vista scenico la Premier League. Il campionato più bello del mondo, più glamour del mondo, dove arrivano le stelle da ogni angolo, diciamo, del pianeta, attratte da soldi che sono, diciamo, prodotti in quantità impareggiabile rispetto a tutte le altre leghe europee. Se però intendiamo modello Premier come modello di gestione, ecco, questa definizione noi dovremmo riporla nel cassetto, perché proprio nel momento in cui la Premier League è diventato il campionato più ricco del mondo, staccando di gran lunga la concorrenza, tanto da addirittura fare concorrenza alla Champions League e non più alle altre leghe europee, allo stesso tempo i club inglesi sono diventati molto più, diciamo così, allegri nella gestione, nelle finanze, con un effetto perverso che si è venuto a creare, per il quale nel 2022-23, la scorsa stagione, cioè la prima stagione ripulita da tutti i danni dell'emergenza pandemica, i 20 club inglesi hanno prodotto assieme una perdita di oltre 800 milioni, come nessun'altra lega al mondo. Quindi abbiamo questo paradosso: gli inglesi sono i più ricchi, ma anche meno parsimoniosi nelle spese e i più allegri, diciamo così, nella gestione degli affari.
Eh sì, quindi un quadro, quello Stefano, Marco ci ha dipinto un quadro che non è il massimo. Tra l'altro noi siamo, come chi ci segue sa, molto appassionati di calcio inglese, però non mettiamo in luce solo gli aspetti positivi. Abbiamo parlato nella scorsa puntata del flop in campo a livello di Coppa Europee, Parliamo spesso dei flop della nazionale inglese, parliamo spesso del fatto che il modello inglese ha portato però a un'esagerazione di tutta una serie di conseguenze di questo calcio ricchissimo, i prezzi dei biglietti molto alti, l'esclusione dagli stadi delle classi più popolari, che erano poi quelle che riempivano gli stadi inglesi e non solo inglesi in passato. Adesso anche questa descrizione di Marco si sta un po' sfaldando, tutta questa grande bellezza della Premier League, no?
Sì, dà l'impressione, sentendo parlare Marco, leggendo quello che scrive, di un sistema che vive al di sopra delle sue possibilità, e questo onestamente sembra anche poco spiegabile nel momento in cui le risorse per tutti i club per partecipare a questo campionato e essere competitivi ci sono, perché non è da ieri che parliamo di una Premier League bravissima a ripartire, diciamo, i ricavi, o comunque a dare ricavi e possibilità per competere a tutte le squadre, molto più di quello che per esempio accade in Italia, no? L'impressione, vedendo poi anche i grafici che Marco cura e che sono pubblicati dentro la sua newsletter, e che ci siano poi anche delle voci particolarmente elevate, particolarmente importanti come spese, andando a vedere soprattutto il monte stipendi, andando a vedere anche quello che poi molti giocatori fanno per la compravendita dei giocatori, insomma la campagna acquisti, e questo insomma tutto sommato porta a vedere bilanci in rosso, anche perché forse proprio per cercare di competere ad alto livello ci sono squadre che si sono un po' svenate più di quello che sarebbe stato normale, sarebbe stato consigliabile e necessario. Lo studio di Marco è riferito ovviamente alla stagione 22-23, che è quello sul quale ci sono i dati più recenti, e allora trovi squadre come il Leeds, come il Leicester, che non per niente è ancora sotto controllo, sotto la lente del fair play finanziario all'inglese, diciamo, che hanno dei monti stipendi altissimi, per non parlare poi, magari vi soffermerete voi di più, del caso del Chelsea, che è una squadra che ha speso tantissimo in giocatori e tantissimo spende in stipendi, salvo poi non avere un progetto tecnico vero e proprio e quindi avere risultati molto deludenti, un po' come accade allo United, che infatti diventa meno efficiente del Manchester City, nonostante sia più che competitivo come ricavi, però insomma anche la compravendita di giocatori, anche quello che genera come in quanto a giocatori venduti, a ricavi, diciamo, da cessioni di giocatori, lo United paga questo suo rendimento molto molto al di sotto delle attese, e anche giocatori che magari vengono comprati per tantissimo e poi non sono sostanzialmente rivendibili. Ora verrebbe, e poi vi lascio la parola, verrebbe un po' da chiedere anche a Marco quanto poi i risultati sportivi incidano su tutto questo sistema. Faccio l'esempio del Manchester City, che è uno dei pochi club che riesce a essere inattivo per quanto riguarda poi il suo conto economico finale della stagione. Io mi chiedo, sarebbe stata la stessa cosa senza aver prodotto e generato risultati sportivi così importanti? E quei risultati sportivi li ha generati anche in virtù del fatto che forse, visto che c'è un'inchiesta molto importante in corso, ha fatto tanti troppi strappi alla regola rispetto a quello che erano i dettami del fair play? E queste sono un po' domande che secondo me anche i tifosi delle squadre rivali del City si fanno, a cominciare magari da quell'Arsenal che spende molto meno e che però riesce a essere abbastanza competitivo fino alla fine in questo momento nel campionato.
Beh, non resta che girare la domanda a Marco Iaria.
Il caso del City è molto complesso. L'indagine che è arrivata, diciamo così, a un punto decisivo, cioè a un deferimento su 115 capi di imputazione, riguarda un periodo molto lungo e non più attuale, cioè un periodo in cui era chiaro, anche sulla base di altre inchieste, penso a quella giornalistica di Football Leaks, nella fase iniziale dell'avventura di Mansour a Manchester, fossero stati drogati i ricavi con la sottoscrizione di contratti commerciali decisamente fuori mercato tra il Manchester City e realtà emiratine. Adesso però il Manchester City probabilmente drogando, tra virgolette, le regole finanziarie, è diventato una macchina da soldi e un marchio globale che giustifica l'attuale giro d'affari superiore agli 800 milioni. Ormai nelle ultime stagioni il Manchester City contende a Real Madrid non solo lo scettro, diciamo così, di squadra sul campo più forte al mondo, ma anche di club più ricco al mondo, proprio per la capacità che ormai ha consolidato di generare ricavi commerciali. E dopodiché, dal punto di vista tecnico e delle sinergie sportive, ha costruito un modello, quello della multiproprietà, il City Football Group, che pur con alcuni, diciamo così, lati oscuri, è un modello che funziona anche nella selezione, nella cura dei talenti. Non a caso, come ricordava prima Stefano, il City è uno dei quattro club che hanno generato profitti nel 2022-23. Arrivare al tema più in generale di come sia possibile, di come sia stato possibile, di come tuttora sia possibile che club così ricchi in un regime di ricchezza diffusa come il calcio inglese poi abbiano, diciamo, fatto saltare i conti. Ecco, qui direi che lo stesso modello inglese di ripartizione democratica socialista, tra virgolette, delle risorse, fondamentalmente quelle televisive, crea un effetto, diciamo così, negativo. Cosa voglio dire? Che nel momento in cui tu distribuisci la ricchezza, non solo tra le grandi, ma tra tutte le partecipanti alla Premier League, crei un sistema per cui, vi do questi riferimenti, prendete gli stipendi del 2022-23, le prime della Serie A, cioè Juventus, Inter, Milan e Roma, solo queste quattro hanno speso di più dell'ultima della Premier League, cioè il Brentford e il Bournemouth, a quota 115-114. Dopodiché le altre cosiddette brighe della Serie A, Napoli e Lazio, sarebbero in coda alla classifica degli stipendi della Premier League, perché in quella stagione hanno speso meno dell'ultima del campionato inglese. Cosa voglio dire? Che si è venuto a creare una inflazione generalizzata dei costi per gli stipendi e per i trasferimenti, che poi ha provocato dei buchi di bilancio, delle storture nei bilanci, perché nel momento in cui tu sopravvaluti, tu fissi l'asticella sempre più in alto dei valori del mercato, e il mercato per sua stessa natura è un mercato con dei limiti, con delle risorse limitate, con un talento limitato, perché questo è il mercato del calcio, dei calciatori, tu vai a sopravvalutare tutta una serie di giocatori che a quel punto non rappresentano più un investimento per il club, ma un costo che non riesci a smaltire. Un diciamo meccanismo che poi per quelle squadre che non fanno risultati sportivi a sufficienza, o pensiamo a chi non si qualifica per la Champions e resta fuori in un regime di concorrenza sfrenata come il campionato inglese al suo interno, a maggior ragione si vengono a creare questi disequilibri che producono queste perdite. Ma la ragione sta proprio nella natura stessa del modello inglese, cioè in termini di distribuzione della ricchezza, di livelli in assoluto che ha raggiunto il giro d'affari del campionato inglese. Faccio un ultimo riferimento e poi mi taccio, cioè il campionato inglese ha raggiunto 7 miliardi di fatturato, cioè quasi il doppio di Liga e Bundesliga e quasi il triplo della Serie A. E però se noi andiamo ad analizzare le stagioni successive, diciamo così, all'emergenza pandemica, questa crescita dei ricavi che è stata molto importante non è stata, diciamo, è stata superata da una crescita in misura maggiore delle spese per stipendi e ammortamenti. Sta qui proprio l'essenza del discorso che facevamo prima, cioè della spinta inflazionistica, che poi si traduce in nel concreto in giocatori che magari vengono pagati 20, 30, 40 milioni di sterline e che non rendono secondo le attese.
Chiarissimo, chiarissimo Marco. Chiudiamo questa sezione con un Pierluigi. Parlavamo dei problemi del Manchester City, dell'inchiesta che incombe, invece altre inchieste hanno prodotto penalizzazioni. Facciamo un po' un punto su questo aspetto.
È sostanzialmente il primo anno in cui abbiamo visto delle squadre che iniziano a perdere dei punti, e questo secondo me spiega anche perché nell'ultimo mercato, quello di gennaio, molte formazioni, quasi tutte, sono andate col freno a mano tirato per paura che in futuro possano arrivare ancora un numero più importante di queste penalizzazioni. Ricordiamo, come spiegava molto bene Marco nell'articolo, che il tetto massimo di debiti che si possono avere nell'arco di un triennio sono 105 milioni di sterline. Ora, l'Everton ha preso 10 punti di penalizzazione, che poi sono stati ridotti a 6, e altri 2 punti per aver sforato il deficit anche nel ciclo che terminava nel 2022-2023. E in relazione a quest'ultima detrazione di punti, la Premier League ha confermato che il verdetto sull'appello dell'Everton arriverà prima del 19 maggio, quando è in programma l'ultima giornata di campionato, quindi almeno prima della fine del campionato dovremmo avere una situazione pulita, perché ovviamente se poi i giudizi definitivi arrivassero dopo non si capirebbe più nulla. Oltre all'Everton, l'altra squadra che è già stata penalizzata è il Nottingham Forest, che ha perso 4 punti. C'è stato l'appello ieri, registriamo giovedì 25 aprile, e una decisione su questi 4 punti di penalizzazione è prossima, dovrebbe anch'essa arrivare prima della fine del campionato. E poi c'è il caso che citava sia nell'articolo sia anche in precedenza Stefano, che è quello dell'Leicester, che anch'esso è stato deferito alla commissione indipendente, però attualmente, essendo in Championship, sostanzialmente la English Football League ha indicato che non ha il potere di applicare sanzioni che sono ordinate da organismi della massima divisione. Quindi almeno per quest'anno le Foxes non rischiano nulla. E poi c'è ovviamente il caso del Manchester City, di cui abbiamo già parlato, e c'è anche un punto interrogativo sul Chelsea, perché ha venduto degli alberghi e ha inserito i proventi di queste vendite nel bilancio, anche se insomma sembra averli venduti a cosiddette parti correlate, per cui anche qui si vorrà vedere chiaro su quanto lecite siano state queste operazioni.
Come se avessero venduto quegli alberghi a loro stessi, praticamente, quindi un magheggio contabile più che altro. Chiudiamo con un ultimo commentino rapido, Marco. A me sembra, per vedere il bicchiere però mezzo pieno, che forse la Premier si sta muovendo per tempo e queste prime penalizzazioni potrebbero portare a una gestione più virtuosa di tutti questi soldi.
Sì,
troppo ottimista sono.
No, come ha ricordato prima Pierre, in effetti il mercato di gennaio è stato il primo segnale di un'inversione di tendenza, perché sono stati spesi solo 110 milioni contro i 900 dell'anno precedente. Eppure in questo mercato, ormai alle porte, i club inglesi potrebbero adottare un atteggiamento più prudente negli investimenti. C'è da dire pure che proprio lunedì la Premier si riunirà in assemblea e discuterà una ulteriore misura di controllo restrittiva sulla gestione dei club, una sorta di ancoraggio delle spese sportive, cioè intese come stipendi, trasferimenti, commissioni per gli agenti, a una quota dei diritti TV gestiti centralmente e poi distribuiti dalla Premier League, con una sorta di parametro, un multiplo di 4-5 di quanto percepisce l'ultima in classifica, per poi andare a porre un tetto sostanzialmente alle spese. È una misura che restringerebbe ulteriormente la libertà d'azione, no?
Certo.
Dei club,
certo.
Soprattutto nella costruzione della rosa, e che non a caso viene contestata dalle big come Manchester United,
chiaro,
City e Chelsea. Ecco, per chiudere, io credo che la sostenibilità della Premier League e anche la tenuta a lungo termine di questo format di grandissimo successo, proprio per evitare delle situazioni spiacevoli di penalizzazioni o addirittura di fallimenti di club, si pensi al caso dell'Everton, no? Al di là della penalizzazione, a tutta, diciamo, i tormenti che sta vivendo dal punto di vista del passaggio azionario. Ecco, per salvaguardare la Premier League, l'elemento chiave dovrà essere quello della, diciamo così, della rigidità dei controlli e della certezza, tra virgolette, della pena. Chiaro, il caso del City è un caso che fa storia a sé per quello che abbiamo detto prima. Lì non si tratta tanto di mettere un freno a spese pazze fuori controllo per il rischio che poi il club porti lì in tribunale. Lì il tema è diverso.
Certo.
E probabilmente, come ci siamo detti in puntate precedenti, per diverse ragioni non si arriverà a una misura draconiana e impattante nei confronti del Manchester City, però in generale su questi, diciamo, controlli più specifici sul conto economico dei club, quindi sulle spese in relazione ai ricavi, l'elemento determinante sarà l'autorevolezza che la Premier League, che così come si è distinta dalle altre leghe, soprattutto dalla Lega italiana, per questa capacità di fare sistema e di ragionare come un corpo unico dal punto di vista commerciale del business, allo stesso modo deve avere la forza, al di là dei particolarismi, soprattutto di questa, diciamo, incidenza di questo influenza dei grandi club, di porre dei paletti e soprattutto di farli rispettare.
Perfetto, grazie, chiarissimo come sempre, grazie mille Marco Iaria. Il top della settimana.
Il top della settimana è Jamie Vardy, che prendiamo come icona, diciamo, come figura per promuovere tutto il Leicester City. Promuovere è un verbo che non viene a caso, nel senso che il Leicester City è molto molto vicino a ritornare in Premier League. C'è sempre quella postilla, diciamo, che non è una postilla da poco, cioè dell'ente del fair play finanziario inglese sulle Foxes. Però insomma, intanto sul campo, dopo aver a lungo dominato la stagione, la squadra di Maresca si era fatta un po' riprendere da Leeds United, Ipswich Town e anche dal Southampton, che non era lontano, ma nel match decisivo, praticamente lo scontro diretto con i Saints, è arrivata una vittoria larghissima e una volta di più gol e assist per Jamie Vardy, intramontabile, che è l'unico superstite, diciamo, dell'incredibile campionato vinto durante la gestione Ranieri. Per i Saints invece un colpo durissimo, e adesso dovranno un po' riassettarsi, perché hanno annusato la possibilità di concorrere per la promozione diretta, e non è facile poi andarsi a giocare i playoff dopo averla vista sfumare in questo modo. Noi tifosi dell'Oldham Athletic invece, che scendendo di qualche categoria abbiamo fatto ci siamo tolti il problema alla radice, perché una volta sfumata la possibilità di concorrere per la promozione diretta abbiamo pensato bene di uscire anche dalla zona playoff.
Il flop della settimana. Come spesso è avvenuto in questa stagione non certo fortunata, nel flop della settimana si cita il Manchester United. Manchester United che meriterebbe il flop di suo per la semifinale di FA Cup in cui vinceva 3-0, si è fatta rimontare dal Coventry City, 3-3, Coventry City squadra di Championship, 3-3, 4-3 annullato per un fuorigioco di un'unghia, e poi però lo United è riuscito a vincere i rigori. Meriterebbe il Manchester United di entrare nel flop per il comportamento dei tifosi che al gol del 4-3 se ne sono andati da Wembley e poi hanno provato a rientrare quando hanno saputo che il gol era stato annullato, ma stavolta scelgo Anthony, giocatore anch'esso entrato spesso nei flop della settimana del nostro podcast. Cosa ha combinato? Ha semplicemente reagito facendo dei gestacci e ridendo i giocatori del Coventry City quando è stato segnato il rigore decisivo dello United, che ha permesso appunto allo United di andare in finale di FA Cup, finale di FA Cup contro il City come l'anno scorso. Davvero il Manchester United, si capisce la transagonistica, probabilmente è stato magari provocato dai giocatori del Coventry, tutto quello che si vuole, però fatichi a eliminare il Coventry City, dovresti esultare in maniera sobria e tornartene con un po' di vergogna negli spogliatoi. Invece lui ha pensato bene di ridere gli avversari. Davvero di cattivo gusto, davvero flop della settimana.
We are going to start with the FA Cup, and today the Football Association have announced some major changes to the competition starting from next season. For more on this, you can see I've been joined by Gail Davis. And Gail, the headline is that replays will be scrapped from the first round from next season.
Era la stagione 71-72 quando nei primissimi turni dei FA Cup si affrontavano l'Alvern Church e l'Oxford City e si sarebbero affrontati per sei volte nel giro di due settimane. È il record di tutti i tempi di replay, di numero di replay disputati da parte di due squadre nella competizione inglese. 2-2, 1-1, 1-1, 0-0, 0-0, questi i risultati delle prime sfide. Poi finalmente è riuscita a passare l'Alvern Church. Questo è il caso limite, è il caso che ha portato poi nel 1990 la federazione inglese a decidere che ci sarebbe stato un replay solo. Adesso però la grande decisione che è stata presa, che forse naturale, forse inevitabile visto l'ingolfamento dei calendari, è quella di abolire completamente il replay, che era una storica istituzione del più antico torneo calcistico del mondo. Voi direte niente di che, è una normale evoluzione del mondo del calcio, invece questo ha scatenato una protesta a non finire da parte dei piccoli club. Se cerchiamo di capire perché, innanzitutto dalle parole del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato, che ci spiega cosa c'è in ballo.
L'abolizione dei replay a partire dal primo turno di FA Cup ha praticamente riaperto il dibattito tra tradizionalisti e modernisti, e anche riaperto il dibattito tra grandi e piccole squadre. Allora, la FA ha preso questa decisione fondamentalmente per agevolare le squadre di Premier League, perché dall'anno prossimo Champions League e Europa League avranno un turno anche tra gennaio e febbraio, un turno della prima fase, quella del gruppo, e questo va ovviamente a cozzare con un calendario già affollato che di solito in Inghilterra era preda dell'FA Cup e della Carabao Cup. Con la Carabao Cup che ha deciso di mantenere il doppio turno nella semifinale, andata e ritorno, all'FA Cup non è rimasto che eliminare la possibilità dei replay. le piccole squadre sono insorte, un po' perché hanno detto che la federazione ha fatto tutto da sola senza consultare la English Football League, ma solamente la Premier League, un po' perché sostengono che la possibilità di giocare un replay contro una grande squadra impatti in modo molto molto importante sui bilanci di queste squadre. La realtà ovviamente è un'altra, la realtà è un po' più complessa, si è mossa anche la politica, dal primo ministro in giù, per chiedere alla FA di ripensarci e di ripristinare i replay. Il problema è che nel calcio inglese in particolare si gioca troppo, ci sono due competizioni domestiche che si sovrappongono, c'è una tradizione come quella della FA Cup che ha bisogno di sopravvivere, ma anche allo stesso tempo la necessità dei club di Premier League di continuare a competere ad altissimo livello in Europa per mantenere il massimo campionato inglese, quello più importante di tutti. E allora l'unico modo per farlo probabilmente è alleggerire un po' il calendario, dare a questi grandi club la possibilità di giocare una partita in meno e introdurre di fatto anche nei turni iniziali della competizione, che per anni è stata quella più importante in Inghilterra, supplementare i rigori e non con questa necessità anacronistica ma comunque fascinosa di rigiocare una partita a campi invertiti che è finita al 90esimo. L'equilibrio è difficilissimo da trovare, il calcio moderno ovviamente va sempre più nella direzione dei soldi e quindi della Premier League. Il fascino dei replay di FA Cup, delle piccolissime squadre che sfidano le grandi, però rimane enorme, rimane intrinseco nel calcio inglese. E allora una soluzione di compromesso è impossibile. Questa volta ci hanno rimesso le piccole che, tra l'altro, come paracadute riceveranno più soldi dalla Premier League attraverso la piramide del calcio.
Eh sì, per Luigi, Davide spiega bene la situazione, tra l'altro è sceso in campo persino il primo ministro a criticare questa riforma, è incredibile, ma effettivamente per i piccoli club questo è una brutta botta.
Sì, è una brutta botta perché sostanzialmente un replay a casa di una grande, quindi con un sorteggio fortunato e dopo magari averli fermati sul proprio campo, chiaramente fornisce un quantitativo di denaro che è quasi pari agli interi proventi e ricavi che un club di League 2, ad esempio, possa avere nell'ambito di un anno intero. Quindi per questo c'è stata questa levata di scudi da parte delle formazioni della English Football League, quindi da parte delle formazioni di Championship, di League One e di League Two. In realtà, diciamo, la Premier e la Football Association hanno anche portato o hanno anche sottolineato degli altri vantaggi che ci sarebbero per le società più piccole. Intanto il quarto, il quinto turno, i quarti di finale della FA Cup si giocheranno sempre e comunque nel fine settimana e non vi sarà sovrapposizione con il campionato, che rimarrà invece fermo. Questa è già una novità, perché negli ultimi anni c'erano stati dei turni spezzatino in cui si giocava un po' di campionato, un po' di FA Cup. E poi la finale della competizione, anche questa, sarà nel penultimo weekend del calendario nazionale, quindi avrà una sua data speciale che non verrà sporcata da altri impegni e da altre partite. Però sappiamo benissimo che la vera ragione per cui le squadre di Premier vogliono evitare i replay è perché il calendario è ormai diventato ingolfato da competizioni internazionali. Pensiamo alla Champions, che avrà 64 partite in più, ma pensiamo anche al rinnovato mondiale per club, che è vero che viene in un altro periodo, no? Perché dovrebbe essere in estate, però fa sì che ci siano sempre più partite, fa sì che i giocatori siano sempre più sollecitati, quindi c'era comunque la necessità di trovare nei replay, ad esempio, degli elementi che si potessero tagliare. Mi sembra che oltre a un problema di potenziali ricavi da parte delle società piccole, ci sia anche una protesta delle squadre minori relativamente al fatto che non sono state completamente coinvolte in questo processo decisionale. Quindi c'è anche una questione di principio che ha portato alla protesta delle squadre più piccole. Su questo c'è molta confusione, perché in realtà la Football Association e il suo chief executive Mark Burlingham non la pensano allo stesso modo. Hanno indicato che il cambiamento era stato approvato dal Professional Game Board, che include 4 rappresentanti della EFL e 4 della Premier, e poi era stato vidimato dal Consiglio d'amministrazione della Football Association, anche questo un board che include esponenti non soltanto della Premier, ma anche della EFL, del National Game e del movimento di base. Quindi, insomma, c'è parecchia confusione. Forse la decisione è stata comunicata al di fuori degli ambienti calcistici con troppa velocità, e non si è preoccupati di essere prima sulla stessa lunghezza d'onda all'interno di tutta quanta la Football Association e non soltanto della Premier League. Chiudo dicendo che un'altra cosa che l'associazione calcistica inglese ha indicato è che la copertura televisiva e i proventi saranno incrementati con un numero maggiore di match trasmessi in TV già a partire dai turni iniziali. Quindi questo dovrebbe servire ad addolcire la pillola, oltre al fatto che i premi per le piccole coinvolte nei turni iniziali saranno anch'essi più consistenti. Come dicevi tu, c'è stato anche un intervento di Rishi Sunak, primo ministro, ma anche dei membri del Parlamento, i quali hanno avallato l'introduzione di un regolatore indipendente. Questo si sapeva che sarebbe accaduto, ma adesso c'è la conferma ufficiale. Però hanno dato a questo regolatore indipendente, tra gli altri compiti, anche l'opportunità di rivalutare la possibile introduzione di replay. Quindi non è ancora, secondo me, detta l'ultimissima parola.
Esatto. E niente, questi sono gli aspetti, diciamo, economici legati a questa riforma. Andando agli aspetti sportivi, Stefano, ci spiace appunto dover abbandonare la possibilità di vedere delle sfide epiche ripetute più volte. Io ho fatto l'esempio della partita record, quella tra l'Alvin Church e l'Oxford City, ma ce ne sono altre con una squadra anche più di alto livello, molto belle. Ce ne sono state nella storia altre di molto belle.
Eh sì, Paolo, consolati, perché non dovrai più aspettare 2 partite per vedere Anthony che esulta in faccia a quelli del Coventry, forte dei suoi 0 gol e 0 assist in campionato e Champions, dopo essere stato pagato 100 milioni. Lui in quel caso l'ha fatto in una partita sola, perché era la semifinale di Wembley, vabbè. Ma c'è stato il Manchester United coinvolto nei replay più famosi, diciamo, della storia, almeno per quelli che nella storia recente, quelli che ne ho selezionati 3. E ovviamente è stato coinvolto, diciamo, per motivi più lusinghieri rispetto a quelli che citavi tu nel flop della settimana. Quello che tutti ricordano è quello del 99, la semifinale rigiocata contro l'Arsenal, la porta, diciamo, la sblocca Beckham con il gol dell'1-0, poi sale in cattedra nel bene e nel male Bergkamp, prima pareggiando la partita e poi a pochissimo dal termine facendosi parare da Peter Schmeichel il rigore che avrebbe mandato avanti i Gunners e li avrebbe mandati in finale, e poi nei supplementari il gol iconico per eccellenza con Giggs che parte dalla sua metà campo largo, salta 4 uomini, segna, poi si toglie la maglia, esulta a petto nudo, insomma, e diventa una delle immagini più, diciamo, iconiche di sempre del calcio inglese e soprattutto di quello degli ultimi 30 anni. Ne ho selezionato un altro paio di replay veramente rocamboleschi, insomma, bizzarri.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
C'è il Liverpool protagonista invece di una delle altre due partite che ho selezionato, e bisogna tornare indietro di 8 anni rispetto a quella tra Arsenal e United. È un derby con l'Everton nel 91, in cui i Reds addirittura per 4 volte nella seconda partita vanno in vantaggio contro l'Everton, e per 4 volte l'Everton rimonta in questo match del quinto turno di FA Cup, e pochi giorni dopo Kenny Dalglish lascerà la panchina per eccesso di stress, e possiamo abbastanza capirlo dopo una situazione del genere, anche perché nel replay successivo, nel secondo replay, sono i Toffees a passare il turno, e insomma quello era il Liverpool di Ian Rush, di gente fortissima, leggendaria, però l'FA Cup non fa sconti neanche alle leggende. Ancora più incredibile invece quello che succede nel 2004, e sembra veramente un'epoca fa, un'era geologica fa, perché succede una cosa che secondo me nel calcio di oggi è totalmente impossibile, irripetibile. Invece erano solo 20 anni fa. Il Manchester City gioca contro il Tottenham il replay di un quarto turno, il Tottenham va avanti 3-0. E succede poi la cosa più probabile che possa succedere in una situazione del genere, e cioè che nel City viene espulso Joey Barton, e a quel punto il City in 10 ribalta la partita e vince 4-3 con i gol di De Sten, di Boswell, di Wright Phillips e di Macken, che segna poi il gol decisivo per questo 3-4. E onestamente, vedendo le partite oggi e guardando cosa succede se per lungo tempo una squadra resta in 10, che possa addirittura recuperare 3 gol e andare a vincere, è veramente calcio di un'altra epoca, mentre in realtà, ripeto, eravamo già in questo millennio.
L'agenda della settimana.
Allora, domenica alle 3 italiane c'è una di quelle sfide a cui non si può dire di no, perché è il North London Derby. E questa settimana mi sembra che sia veramente carico di motivi per entrambe le squadre, perché il Tottenham prova a dare continuità alla sua rincorsa al quarto posto e di contro a raffreddare le ambizioni di titolo dei dirimpettai dell'Arsenal, che ultimamente, perlomeno nell'ultimissimo turno, hanno sfasciato completamente il Chelsea e provano a dare filo da torcere al City. Noi stiamo registrando quando il City non ha ancora giocato contro il Brighton, quindi ancora non sappiamo che cosa succederà su quel fronte. Però al di là di questo turno, di questa partita di Premier, che secondo me è assolutamente immancabile, per il resto mi va di segnalare che sabato alle 4 italiane c'è la giornata conclusiva dei tornei di League 1 e League 2, ma anche la penultima in Championship, e nella seconda divisione, quindi in Championship, c'è uno spareggio fondamentale nella lotta per evitare la retrocessione, perché giocheranno l'Huddersfield, che è penultimo, contro il Birmingham City, che è terzultimo. Quindi chi vince potrebbe dormire quasi sonni tranquilli, però chi perde, se ci fosse una sconfitta, sarebbe sostanzialmente condannato alla League One nell'anno prossimo, e se fosse il Birmingham City sarebbe veramente una grossa sorpresa rispetto a come aveva iniziato la stagione della squadra di Blues.
Bene, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, alla prossima.
E al londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao, a presto.